Questa rassegna stampa è presentata da Oleificio Bartolini, via Valle Memoria 52 Recanati. Olio extravergine di oliva, ottenuto da olive appena raccolte e accuratamente selezionate. Termoidraulica di Mauro Pierzantelli, impianti termici, impianti idrici, installazione caldaie e condizionatori, a Recanati in Viale Dalmazia, a Castelfidardo in Via Boccaccio.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio R, eccoci qua per questa rassegna stampa dei quotidiani in edicola. Oggi partiamo decisamente in ritardo, ma che volete farci? Qui dovrebbe mandare la pubblicità, non la manda, per cui mi si accumula, e questo non è un buon servizio. Chiedo scusa anche agli inserzionisti, perché non è un buon servizio. Io oggi mi sono alzato con un po' il piede storto e francamente non riesco veramente a sopportare quando non c'è un minimo di collaborazione. Allora, per fortuna mai la mia vita all'apice non è che mi resti più tanto, e quindi anche per questo impegno radiofonico naturalmente potrebbe avere i giorni contati. Allora, vediamo subito di dare un'occhiata alle notizie principali. In culo tutti coloro che fanno gli sfottò, andassero veramente a farsi tante zacco, altro che auguri di buon Natale, buon anno, felice anno nuovo. Ma quale felice anno nuovo? Ma che cosa fate sempre? Ogni volta ripetete le stesse cose ogni anno, e il primo gennaio si ricomincia da capo. Finitela con questa sagra dell'ipocrisia. Non faccio gli auguri a nessuno, sputate sangue tutti, dovete assolutamente, il vostro destino è nelle vostre mani. Se non lo cogliete, se non vi rimboccate le maniche, se non vi date da fare, cazzi vostri, non mi importa niente altro che auguri. Allora, l'avete capita, sì, che mi gira proprio. Allora, vediamo, saluto gli amici di Instagram e di YouTube, di streaming, su 89.100, anche su Facebook, dove potete adesso vedere insieme a me anche i quotidiani locali, Resto e Carlino e Corriere Adriatico. Allora, apriamo con il Resto e Carlino. Blitz dei bulli, stretta sui controlli, si muove il comune dopo il caso termina di piazza Pizzarello. Renna, assessore, qui siamo a Macerata, dice aiuto alle indagini dalle telecamere. Sì, però bisogna che poi queste indagini portino a un risultato, perché sennò state sempre prendendoci per il culo alla grande. Ogni volta è sempre così, ogni volta al terminal succedono sempre fatti che sono veramente da prendere a schiaffi chi li commette, non solo prendere a schiaffi ma dare una punizione sonora, fisica ben precisa, in modo che non lo facciano più. No, se c'è le telecamere, stiamo visionando le telecamere, se vedete che queste non gli frega niente se le visionate, tanto non hanno conseguenze, non hanno conseguenze. Ma da quanto tempo è che lì termina il Pizzarello o Pizzardetto, come cacchio si chiama, Pizzarello, piazza Pizzarello, succedono questi fatti? Ma lo sapete dire? Quante volte? Vi cucino il Natale, i consigli per le feste dello chef stellato Bertini. Adesso con questa storia dell'Italia, adesso Bertini è diventato uno che viene intervistato un giorno sì, un giorno no. Medicina di genere, promossi il reparto di ginecologia. Noi ce l'avevamo tanto bene, era un vanto da parte dell'UNICEF, ci aveva completamente definito l'ospedale dei bambini. Quella volta non c'era quella stronzata di dire bambini, bambine, dei bambini, di tutti, in genere, tutti. Avete visto che a forza di prendere per la gente, a mordarla con tutte quelle cazzate sui gender, che è comparso un cartello in piazza Giacomo Leopardi in cui c'è scritto: cerchiamo barista / o, cioè o baristo, no? Da, con l'accento, voce del verbo dare, integrare nello staff. Cioè, in tre parole, ci sono due errori, a parte la questione che fa più sorridere: barista, baristo. Barista è un termine neutro, è un termine neutro, cioè un lavoratore del bar. Siccome finisce con la A, e allora che facciamo? Scontentiamo i maschiletti? Allora facciamo a baristo.
Ma non si dice baristo! Ma non si dice baristo, ma questa non è colpa vostra, è colpa di quelli che mettono l'asterisco o le cazzate varie, non è colpa vostra.
Allora, stipendio pignorato per un mutuo incubo finito, qui siamo a San Severino e a Civitanova, è stato arrestato dopo i furti, in negozio patteggia e torna in libertà. Donna muore a 35 anni, donati fegato e cornee, abbandona l'auto e sparisce, cadavere trovato nel canale. La denuncia, ho tre tumori ma mi negano l'invalidità totale. Siamo a Camerino, la testimonianza di un cittadino. Consiglio comunale, opposizione sull'Aventino e rimaneteci, non rompete le palle, rimaneteci. E andiamo al Corriere Adriatico, prima pagina, anche il Corriere Adriatico rispolvera la bella foto che abbiamo messo noi sul Carlino del lupo che ha fra le fauci una preda. Recanati le indicazioni del sindaco per evitare pericoli, emergenza lupi, c'è l'ordinanza, che è una grande coglioneria, è una stronzata enorme l'ordinanza del sindaco, però la fa per, giusto per dire anche io mi occupo di questo problema, ma non dice niente, non dice niente, perché se poi avanzi semplicemente il fatto che fa pressione su Acquaroli perché prenda provvedimenti e recepisca la direttiva europea che il lupo è stato declassato, sul declassamento del lupo da specie protetta in assoluta a specie protetta, quindi si può cacciare per limitarne la loro presenza, no, abbassano lo sguardo per dire non se può di, non se può fa, e allora prendetevele interculo e teneteveli sti lupi dentro casa vostra, anzi allevateli, date il cagnolino d'affezione e quando c'ha fame se lo sbrana, così almeno non rompete le scarpe, poi voglio vedere se ve sta bene. Stroncata da un'embolia, Alessia muore a 35 anni, purtroppo siamo a Treia. L'allarme dopo il dolore a una gamba, donati gli organi, domani mattina l'addio. Cosa vorrebbero i big marchigiani sotto l'albero? Non me ne frega niente. Erap e di Ruscio c'è stato conflitto di interessi, si dice. Ah. Doppio furto al cuore adriatico, giovane è stato arrestato. Pagine interne, Corriere Adriatico, lupo vicino al collo dell'infinito, scatta l'ordinanza del sindaco. Tragico schianto, domani l'addio a De Carolis. Poi Uniporto fa il pieno di iscritti, ampliata l'offerta formativa. Corriere Adriatico, abbiamo finito. Almeno nel sommario, poi vedremo altri titoli. Il resto è Carlino, invece se andiamo a vedere la pagina di Recanati, Porto Recanati, è questa, lo stesso, la questione del lupo. Qui la foto cambia, ce ne sono quattro, alla faccia che il sindaco dice che c'è soltanto un lupo che bisogna essere attenzionato. No, ve lo dimostro con una foto di alcuni mesi fa, quindi la popolazione nel frattempo è aumentata, lungo le campagne ci sono quattro lupi che se la stanno spassando nelle nostre campagne, quindi altro che un lupo, con un lupo che si presenta e si fa vedere al codo all'infinito, par dei ciufoli. Nella Fondazione Irce Rassunta entrano Valentini e Sassaroli. Bruno Frenquelli riceve la benevenenza, impegno per lavoro e cultura. Poi ne parleremo di questo perché c'è un risvolto carino. Bonifica dell'ex capannone Nervi, si procederà con l'incapsulamento. Ma come, non era... mamma mia, che vergogna, mamma che vergogna, ma che vergogna. Adesso l'incapsulamento si procede. Quando è stato detto, guardate, l'incapsulamento di 10 anni fa non era quindi necessario. Il sindaco Michelini ha detto no, e quindi si poteva risparmiare quella cifra di 100.000 euro, oggi ne consumano 300.000, ma che vergogna, ma veramente che vergogna, quante volte lo ripeto, che vergogna. Lavori sulle scogliere, così ci arriva il pontone Fernando, ma chi è? Non ho capito. Poi Marchetti e Sassaroli vincono il terzo torneo di trucco natalizio, pure. Poi un super, qui siamo a Porto Recanati, se a Porto Potenza invece una super colletta alimentare, raccolti 300 kg di prodotti. Lavori sulle scogliere, abbiamo già detto. Allora, non mi sa, Osimo Marchetti sbatte la porta e punta il dito sulla Glorio. Sarebbe da sentirlo a Marchetti, la Gloria ne ha combinato un'altra delle sue mutualmente allora, cioè ne ha combinata una che politicamente parlando, per carità, che ha indispettito Marchetti, poi lo vedremo. Fabriano, Capodanno, il comune corre ripari, dopo il forfè di alcuni operatori l'amministrazione mette sul piatto quasi 10.000 euro per la festa. Umana cultura, no, domani ci abbiamo un assessore della cultura, gli voglio dire quanto gli costa la pista da atletica, perché stanno a piagne la pista di pista di ghiaccio. Stanno a piagne, fanno la pista di ghiaccio, ma con tutte queste piste di ghiaccio ogni anno forse avrebbero raccolto i fondi per fare la pista da atletica. Si stringe per la ricostruzione di numerose infrastrutture pubbliche. Intesa tra Fabriano e Acqua Sparta nel nome di Francesco Stelluti. Umana cultura, inumana è il nome. Vabbè, stiamo a girare intorno alle cazzate. Porto Sant'Epidio, Calcinari, è stato un bilancio molto difficile. Il primo cittadino fa il punto, da non confondere con Calcinario, che è l'assessore alla sanità della Regione Marche, che Dio ce ne guardi, non lo so cosa ci riserva per la sanità in generale. Saltamartini, dove sei Saltamartini? Allora, andiamo al Corriere Adriatico. Prima di chiudere vorrei andare a Osimo, anche qui, scia di furti in casa, arrestati tre ladri, avevano allestito il covo in un bed and breakfast. Mancanza di feeling con Glorio, se ne va, ma non sarà soltanto questo il problema, anche perché se Glorio lo ha accusato di essere di fare politica a posto di Marchetti, arriva l'ex sindaco di Osimo di sinistra comunista Bugnaloni, quello no, quello è elemento terzo. Mamma mia, la città in lacrima di Nirvana, anima della drogheria Copparoni. E poi non ci sono altre notizie di rilievo. Io, infermiera, poetessa dalla Romania, racconto con l'arte le vite dei pazienti. E siamo qui a Fabriano. Allora, come vedete, non ci abbiamo un granché. Allora, io partirei dal resto del Carlino, perché abbiamo una pagina subito da cui riferirvi, è precisamente questa. Andiamo subito a vedere, eccola qua, andiamo a dare un'occhiata a quello che dice su Recanati. Recanati, il sindaco Emanuele Pepa ha firmato ieri un'ordinanza urgente per regolamentare i comportamenti da adottare in presenza dei lupi nel territorio comunale. Nel suo videomessaggio rivolto alla cittadinanza, il primo cittadino ha comunicato la presenza di un esemplare nelle vicinanze della circonvalazione del Colle Infinito. L'atto invita a evitare comportamenti che possono attirare i lupi, come abbandono di rifiuti organici o di cibo per animali domestici all'esterno, e raccomanda di non lasciare cani incustoditi in aree accessibili ai selvatici. Sono inoltre indicate alcune buone pratiche per prevenire situazioni di rischio: mantenere sgombre le aree limitrofe alle abitazioni da vegetazione fitta, prestare attenzione durante le ore serali e notturne e, in caso di avvistamento, mantenere la calma, allontanarsi senza voltare le spalle e, se necessario, emettere rumori per dissuadere l'animale. La segnalazione tempestiva agli enti competenti, polizia locale, carabinieri, forestali, regione, è fondamentale. Parallelamente, il sindaco ha informato di aver già coinvolto l'assessore regionale alla caccia, il corpo forestale e l'ISPRA per l'allontanamento dell'esemplare segnalato. Tuttavia, numerosi residenti segnalano una situazione più preoccupante rispetto a quella descritta dal primo cittadino. Non si tratterebbe infatti di un singolo lupo, ma di diversi esemplari che si avvicinano quotidianamente al centro abitato, in particolare nella zona del Colle Infinito, causando paura tra la popolazione. Molti cittadini riferiscono di evitare di uscire dopo il tramonto, soprattutto se accompagnati da bambini o cani. temendo possibili incontri ravvicinati con i lupi. La situazione pone la necessità di interventi tempestivi per garantire la sicurezza pubblica. Nel frattempo il Comune invita tutti a rispettare le disposizioni dell'ordinanza e a segnalare ogni avvistamento o comportamento anomalo alle autorità. E l'ho detto che questa ordinanza è una supercazzola, dai, non risolve niente del problema lupi. O si interviene con determinazione, cioè abbiamo una popolazione che ormai è incontrollabile, no, alcuni esemplari vanno abbattuti per invitare gli altri lupi, perché il lupo non è cretino, che quando vede che l'uomo si difende gli spara, no, tende ad arretrarsi e a allontanarsi, a rifugiarsi nei boschi o comunque in zone lontane dal centro abitato. Ma se non facciamo questo, come avviene invece in altre nazioni europee dove la popolazione dei lupi è decisamente inferiore a quella presente in Italia, noi non risolveremo nessuna questione. Siamo italici sino alla fine, mediamo anche con i lupi, abbassiamo la testa anche con i lupi, mostriamo il culo anche con i lupi. Non c'è niente da fare, non c'è niente da fare. Siamo un popolo finito. L'altra questione di cui volevo dirvi, e quindi non serve a niente sull'ordinanza, dopo che segnali che fai? Ce l'hai lì? Un giorno dopo se ritrova lì di nuovo. Dopo che segnalato, cosa hai fatto? Lo sanno, ci sono mille immagini, c'è bisogno ancora di altre segnalazioni? Oh. Oh, Dio mio, con chi stanno a combattere? Ma con chi stanno? Ma ci stanno a prendere per il culo? Non so, spiegatemelo voi. Allora, andiamo a dare un'occhiata, prima di andare avanti con altre notizie, alcune notizie di cronaca, e precisamente andiamo a Tolentino, perché c'è un morto. Cosa è successo? Tolentino, tragedia ieri a Tolentino, ritrovato senza vita nel canale intorno alle 21.30 un 46enne che era scomparso dal pomeriggio. Le ricerche sono partite da un'auto che era stata trovata con lo sportello aperto in contrada Ributino, dopo il distributore di metano vicino ad una falegnameria. Un residente ha raccontato di aver visto un uomo avvicinarsi al canale che alimenta la centrale idroelettrica della ESM nella città, nella vicina contrada Pianarucci. È da solo con tre cani. Il cittadino dà subito l'allarme, oltre alla guardia, al guardia diga, che da prassi avvisa il tecnico della municipalizzata, chiama anche il 112. Intorno alle 15.30 arrivano i vigili del fuoco sul posto, scattano subito le ricerche disperate per recuperare l'uomo finito in acqua. Si tratta di un 46enne residente fuori provincia, di origine straniere. I pompieri trovano subito i tre cani e li portano al sicuro. Il più grande, un pastore tedesco, viene salvato proprio da loro. Gli altri due più piccoli, meticci, sono usciti da soli dall'acqua. Sono stati consegnati tutti e tre al servizio veterinario dell'Aste per le cure del caso e portati al canile di Tolentino. Intorno alle 18.30 viene allertata anche il nucleo sommozzatori di Ancona, un dispiegamento di forze fatto di carabinieri, una squadra di vigili del fuoco di Macerata con 7 unità, con furgone SAF fluviale e 5 sommozzatori, con l'obiettivo di proseguire le ricerche per tutta la notte con un equipaggiamento idoneo. Sul posto arriva anche il capo nucleo dei sommozzatori di Ancona, l'ispettore Michele Gobbi, ma alle 21.30 il tragico ritrovamento. Viene individuato il cadavere del 46enne, l'auto abbandonata sarebbe una station wagon grigia. Secondo le ricostruzioni, un'altra residente aveva sentito anche un urlo. Ad effettuare le indagini sono i carabinieri della compagnia di Tolentino. E purtroppo tragedia per lui che non ce l'ha fatta, con l'auto finito nel canale. E questo è quanto. Andiamo avanti, vediamo. C'era una notizia, qui vedo la fotografia di Marco... l'avvocato di Tolentino Marco Massei a proposito del stipendio pignorato per un debito, incubo finito per un papà 55enne. Sarebbe carina sentire il nostro Massei, che segue delle cause spesso molto interessanti, fra cui quella di recuperare soldi dai cosiddetti titoli postali, che ricordate, un cliente non le aveva ritirati i suoi familiari una volta morto il possessore titolare in tempo, e la posta dice: no, ormai è passato troppo tempo, ci riteniamo noi questi soldi, non li potete più ritirare, avete perso ogni diritto. Lui ha fatto causa, l'ha recuperato tutto, ma veramente la cosa incredibile. Allora, no, c'era una notizia sul Corriere Adriatico in prima pagina, che adesso stroncato, un'embolia, Alessia muore a 35 anni. Mi sembra questa notizia veramente tragica da non trascurare, ecco perché l'andiamo subito a rintracciare. Eccola qua, e qui siamo a Treia. Treia, shock a Treia per la morte di Alessia Coppari, stroncata da un'embolia a 35 anni, una giovane che aveva fatto breccia nel cuore di tutti grazie alla sua generosità, e ieri mattina all'ospedale di Macerata si è consumato l'ultimo straordinario atto d'amore. Attraverso la propria carta d'identità aveva espresso la volontà di donare. Così, dopo l'accertamento di morte cerebrale, sono stati prelevati il fegato e le cornee, destinati a pazienti in lista d'attesa, intervento effettuato dal circuito Nord Italia Transplant in collaborazione con l'equipe medica dell'ospedale del capoluogo, coordinata dalla responsabile Valeria Zompanti. Dice: la nostra riconoscenza e vicinanza vanno alla giovane donna per il gesto generoso di altruismo già espresso in vita, e alla famiglia che ha trasformato il dolore della perdita in un dono d'amore per gli altri. Ma come è avvenuta questa embolia? Nessuno ce lo dice. Che volete fare? Che volete farci? E così il giornalismo è così, ecco perché è sempre più squalificato quello mainstream, quello. Allora vediamo, qui dice debito di 150.000 euro, quello che dicevo prima da San Severino, lo andiamo a leggere. San Severino, settempedano, alle prese con un pignoramento per oltre 150.000 euro. Il giudice ferma l'esecuzione. Moglie e due figli a carico, unico percettore di reddito, per anni ha vissuto con lo stipendio falcidiato dal pignoramento, un debito legato ad un vecchio mutuo stipulato con Banca Marche, sembrava non lasciargli via d'uscita. Ieri, per il 55enne, quella che appariva una condanna definitiva, ha subito una brusca frenata. Il giudice dell'esecuzione ha sospeso la procedura, accogliendo le eccezioni sollevate alla difesa. L'uomo era finito nel circuito dei crediti in sofferenza, ceduti in blocco, trasferiti nel tempo a una società veicolo di cartolarizzazione che aveva promosso il pignoramento presso terzi. Assistito dagli avvocati Marco Massei e Gabriele Pacini, debitore ha impugnato l'atto esecutivo contestando la legittimità della cessione e la mancata prova dei contratti originari da cui il credito avrebbe tratto origine. La decisione del giudice si fonda su precedenti sentenze della Corte di Cassazione e su una pronuncia del Tribunale di Macerata, secondo cui chi agisce per il recupero del credito deve dimostrare non solo di essere subentrato nella titolarità del rapporto, ma anche l'effettiva esistenza, validità e riferibilità del singolo contratto al debitore. In assenza di tale prova, il credito non può essere considerato esigibile. Ah, bravi avvocati, avete tolto dall'incubo questo povero cittadino vessato dalle banche e dalle società dedite al recupero crediti, che non si fanno scrupoli naturalmente, perché è il loro compito. Allora, andiamo adesso a vedere, sfogliamo insieme, e precisamente qui dice: lascia l'auto in campagna e scompare, trovato morto in un canale, salvati i cani. Questo l'abbiamo già detto. Poi è morto Don Giuseppe Verdenelli, era lo storico parroco di Rambona, e siamo a Treia, della Basilica di Rambona. E ancora abbiamo adolescenti derubati dalla banda di bulli, spuntano altri due raid, e qui siamo a Macerata, e dove si dice: Macerata, emergenza bulli, dopo il caso del ragazzino derubato mentre stava aspettando l'autobus al termine in piazza Pizzarello, sono state presentate altre due denunce ai carabinieri per episodi analoghi, ed è emerso anche un precedente risalente allo scorso agosto, una vera e propria escalation che in città sta suscitando forte preoccupazione. La mamma di un ragazzino di 14 anni che frequenta il primo anno di un istituto superiore della città ha lanciato l'allarme con un messaggio vocale diventato virale su WhatsApp, invitando famiglie e adolescenti a prestare la massima attenzione. Suo figlio martedì scorso al termine di piazza Pizzarello era stato accerchiato da alcuni quindicenni italiani che gli hanno rubato soldi, alcune decine di euro e le scarpe firmate. La madre della vittima ha presentato una denuncia ai carabinieri e dopo il messaggio vocale la vicenda è diventata di dominio pubblico. Altri genitori hanno deciso di recarsi dai militari dell'arma per segnalare gravi episodi. Uno di questi era avvenuto il giorno seguente, mercoledì. Un ragazzino, dopo le minacce, aveva rubato il giubbotto ad un coetaneo sempre in piazza Pizzarello al termine del bus, denunciando inoltre un furto avvenuto sabato scorso vicino ai giardini Diaz. E quindi c'è tutta una serie alla faccia del carbonato di sodio. Allora andiamo adesso a dare un'occhiata, perché non ci sono altre notizie, al resto del Carlino, perché c'era la ricca pagina di Recanati, Porto Recanati, che non possiamo assolutamente trascurare. Qui c'è la storia comunque a San Severino, a Camerino, di questo signore che purtroppo, dicevo, tre tumori, niente invalidità totale. La denuncia di un 59enne mi era stata riconosciuta 100%, poi hanno fatto retromarcia, ditemi il perché. E questo è quanto viene denunciato. Poi ci sarà sicuramente la giustificazione da parte degli enti pubblici in un linguaggio che poi non ci capisci niente, ma aspettiamocela. Camerino, il centro medico legale INPS di Macerata, gli riconosce un'invalidità civile al 100%, con decorrenza dal 18 settembre, ma l'agenzia di Camerino a ottobre rigetta la domanda di invalidità totale. È quanto accaduto al 59enne Rodolfo Vincenzino, che vive nell'area SAE, Costa Fiore a Muccia. Ho tre tumori, esordisce l'uomo, un carcinoma al rene, un epatocarcinoma al fegato e un linfoma del sangue, disordine linfoproliferativo a cellule B. I problemi di salute sono iniziati purtroppo un paio di anni fa e a seguito di ciò, a inizio 2024, mi è stata riconosciuta un'invalidità al 90%. Nel luglio dello stesso anno sono stato sottoposto all'asportazione di un rene, ma paradossalmente dopo l'intervento la percentuale di invalidità, invece di aumentare, è stata abbassata all'80%. Per fortuna la commissione medico legale INPS di Macerata ha rimediato con la valutazione invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%. Se non fosse che poi l'agenzia INPS di Camerino mi ha comunicato: non è stato possibile accogliere la domanda, non sono risultate infermità tali da determinare un'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Perché? Cosa è successo? Non lo capisco davvero, dice l'uomo. Il controllo è durato un paio di minuti, non è stata una visita approfondita, il medico non mi ha chiesto di fare niente, ha solo visto le carte. L'invalidità civile al 100% certifica l'incapacità totale e permanente di lavorare, aprendo diritto ad una pensione di invalidità. Vincenzino si dice molto preoccupato per la sua salute. Cioè, vabbè, è logico che l'INPS ha tutto l'interesse, io spero che tu adesso fai ricorso e mandi in galera magari quelli che non ti riconoscono invalidità al 100%, che te devo dire. Cioè, l'INPS ti deve dare una pensione di invalidità, tanto i risparmi di questi enti pubblici che hanno palazzoni, che poi magari sono anche vuoti, sono occupati dagli abusivi, perché succede anche questo, oppure sono occupati dai VIP della casta a canoni mensili che sono ridicoli, come è successo anche questo, no? Ecco, risparmia su di te, caro Vincenzino, che c'è un nome anche grazioso, come cognome, anzi, Vincenzino, perché se non ti riconosce invalidità non te la dà la pensione, no? Però ha dato il reddito di cittadinanza a tanti che stavano in poltrona, erano abilissimi, non soltanto il re ma la regina, tutte e due, però gli davano 500 euro e passa di reddito di cittadinanza senza fare un cazzo durante il giorno. Però a te la pensione di invalidità te la sogni, perché questa è l'Italia, capito? Questa è l'Italia, era l'Italia di Tridico, era l'Italia del super bonus 610 che ha costato allo Stato più di 100 miliardi. Ecco, questa è l'Italia, però non hanno i soldi per darti un'invalidità e c'hai 60 anni anche se c'hai 3 tumori e non c'hai più un rene, no? Ecco, che te devo dire, veramente io non ho parole, tutto questo è allarmante, è meglio che non le leggo queste notizie, è meglio che non le leggo. Comunque ti cercherò, caro Vincenzino, perché bisogna che se ne parli di questo, di questa vicenda. Andiamo allora a dare un'occhiata al giornale, alla Resta del Carlino, pagina dei canali, perché adesso ci togliamo questa che l'avevamo già detta ieri, però la ripetiamo. Allora, Recanati, Davide Caporalini Sassaroli e Tommaso Valentini, entrambi con una solida esperienza nel settore sociale, sono i nuovi membri del consiglio di amministrazione della Fondazione IRCE, assunta di Recanati. Il sindaco Emanuele Beba li ha ufficialmente nominati in sostituzione dei dimissionari Giuseppe Casali e Orazio Coppe. La scelta è stata effettuata valutando attentamente i curricula presentati dei due candidati, che andranno a lavorare al fianco degli altri 7 consiglieri già in carica, che sono Monica Baldassarri, Alessio Bonifazzi, Graziano Bravi, Riccardo Ficarra Bigini, Paolo Prosperi, Nicola Antonio Sacco e Paola Virgili. Ora, la questione che mi sembra abbastanza carina sottolineare, allora, intanto gli altri non sono dimissionari, Coppe si è tolto dal consiglio di amministrazione per assumere un incarico ben più di responsabilità, ben più oneroso, che è quello, e anche più remunerativo, che è quello di una specie di direttore, no, della cassa di riposo, che quindi un po' fa capo a lui l'organizzazione, l'attività della cassa di riposo. Casali era una carica onorifica, quella di presidente degli IRCER, ha abbandonato perché aveva già a suo tempo annunciato che questo suo impegno era un impegno a scadenza, perché naturalmente non si concilia con la sua attività lavorativa essere presente anche alle riunioni del consiglio di amministrazione degli IRCER. Quindi ci sta, non ci sta secondo me la nomina di un altro esponente dell'UDC. L'UDC non ha ottenuto che una manciata di voti alle ultime elezioni comunali, eppure con tutto ciò c'ha un rappresentante all'Astea in qualità di presidente di Astea, nella figura di Simone Marconi, che poi era stato eletto appunto in consiglio comunale, per cui lui ha lasciato il posto a Dario Ragni. L'altra questione è che Coppe, Orazio Coppe, è un altro esponente dell'UDC, che adesso ha una guida di responsabilità dell'ente IRCER. Che necessità c'era a nominare un consigliere di amministrazione dell'UDC, un altro dell'UDC? La Lega non esiste, Recanati, come partito? No, non ho capito, c'è un rappresentante della Lega in qualche ente o l'UDC fa tutto mio, cioè non mi piace un po' questa cosa, non ce la vedo bene, non mi piace. Allora, vediamo quest'altra notizia che riguarda Bruno Franquelli, ma in realtà riguarda una questione legata alle benemerenze. Andiamola a leggere. Tra i cittadini benemeriti recanatesi che più di altri incarnano il senso autentico di questo riconoscimento c'è senza dubbio Bruno Franquelli, che nei giorni scorsi ha ritirato la benemerenza civica nel corso di una cerimonia ufficiale in comune, una scelta che restituisce significato a un attestato che dovrebbe premiare storie esemplari di lavoro, responsabilità e legame con la comunità. Fondatore della Frenexport, azienda di commercio estero in ambito musicale, nata nel 76, Franquelli rappresenta una figura simbolo dell'imprenditoria locale costruita giorno dopo giorno. Ancora oggi, a 84 anni, continua ad aprire personalmente l'azienda ogni mattina, mosso, come lui stesso racconta, da un forte senso di responsabilità verso i dipendenti, molti dei quali lavorano con lui da decenni. Accanto al lavoro, Franquelli ha sempre coltivato una profonda passione per la cultura e la memoria del territorio. Proprio esempi come questo riportano al centro però una riflessione più ampia sul senso delle benemerenze civiche, che rischiano di perdere valore se svuotate del loro significato originario e trasformate in occasioni celebrative senza reali criteri di merito, dove a prevalere sono talvolta logiche relazionali o di appartenenza. Ma questo l'ex sindaco Bravi, in realtà cosa ha detto? Ha detto sì, anche noi ci eravamo accorti che fare delle iniziative soltanto per far contenti dei cittadini non era il top, e per cui bisognerebbe ridare significato alle benemerenze in sé, cosa che sta perdendo e sta squalificando. Per cui questa benemerenza Franquelli può apparire di più scarso significato, perché naturalmente si mescola a tante altre benemerenze di cui non si capisce il perché siano state conferite e assegnate. Perché si dovrebbero limitare intanto in numero, non è una manifestazione di quelle pubbliche che ci stiamo a raccontare quanto sei bello, quanto sei bravo, facciamoci una porchettata, no, mangiamoci una spaghettata insieme, non è di queste feste pesanti come la saga o la festa della tagliatella. Le benemerenze significa dare a un cittadino un riconoscimento per un'attività oppure un episodio che lo ha distinto e contraddistinto rispetto agli altri cittadini, se no è una cacata. Se no, la benemerenza è una cacata, basta, per dire cioè una cosa che non ha senso, né significato. Ora, questa delle benemerenze ho voluto in qualche maniera anche sul sito ricordare Bruno Franquelli, ma francamente non avrei continuato a scrivere una riga su questa cerimonia, non per la sua per come si è presentata, ma per come è stata rappresentata e presentata dall'assessore Pelati, cioè una cosa tutta mia. I nomi dei benemeriti non sono stati divulgati se non il giorno stesso in cui è stato loro consegnato l'attestato. Risultato? Nessuna pubblicità prima, e questo dovrebbero capirlo i benemeriti che non si fa così, perché se si voleva loro riconoscere un qualche cosa di significativo era anche interesse loro e della pubblica amministrazione dare maggiore risalto ed eco a questa iniziativa. No, tutti zitti buoni, come se fossero un elenco dei servizi segreti in un caveau di una banca o nel caveau magari del Ministero degli Interni. E poi quando abbiamo rilasciato le benemerenze, ecco, allora potete uscire con la notizia: un manico d'ombrello. E la notizia sul sito Radio R non è uscita, perché ci fa senso stare dietro a delle fissime di chi normalmente non sa gestire il proprio assessorato, ma soprattutto le relazioni con la stampa, a parte l'ufficio stampa del comune, che fa pietà, perché naturalmente viene sempre in ritardo, arriva zoppo o è claudicante. Detto questo, io aspetto ancora dall'assessore alla cultura e al commercio che venga risolto non un teorema particolare per lanciare un nuovo satellite nello spazio, no, ma semplicemente il posto per tre bancarelle che dovrebbero essere spostate da là dove si trovano in pieno vento nella zona vicino a Palazzo Venieri. Non riescono, sono veramente, è una cosa incredibile, imbarazzante, non ci riescono ad affrontare questo problema. Andate a casa, se fate prima andare a casa, non disturbare, non creare problemi, andate a casa. Io vi lascio adesso in compagnia ai saluti dello sponsor e buona domenica a tutti.
L'oleificio Bartolini in via Valle Memoria Recanati vi ringrazia e vi ricorda che un'attenta lavorazione contribuisce a fare dell'olio Evo Bartolini un prodotto di eccellenza, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 16.30 alle 20, il sabato dalle 9 alle 15, telefono 071 757 0317. Termoidraulica Mauro Pierzantelli, tecnici qualificati e competenti, vi ringrazia e vi ricorda impianti termici, impianti idrici, installazione caldaie e condizionatori, a Recanati in Viale Dalmazia, a Castelfidardo in Via Boccaccio, telefono 338 20 47 476.